Oggi la nostra lettura è dalla lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetto 27, fino al capitolo 2, versetto 11.
L'Apostolo dice dal carcere: soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme, ricorda, combattendo insieme, con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro, per gli avversari, è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta. Ricorda, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Andiamo avanti, capitolo 2. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto, qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, uguale. Fatemi felice, rendetemi felice, dice l'Apostolo. Come? Avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo, di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma, sempre detto di Gesù, svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte. E alla morte di croce, la morte più infamante. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Fin qui la lettura della Bibbia. Amen. Accomodatevi pure. In questo brano l'Apostolo Paolo tocca degli argomenti, quali la fermezza, quali il combattimento spirituale o lotta, quali l'unità. E di unità in maniera particolare parla l'Apostolo Paolo in questo passo. E Dio parla a noi questa mattina di unità, di armonia spirituale. E mentre l'Apostolo Paolo parla di questa verità, dell'importanza di essere uniti con Gesù e uniti come credenti, mi sembra di vedere la testuggine romana. Quanti conoscono la testuggine romana, lo schieramento militare? Avete visto il gladiatore? Vi ricordate quella scena della testuggine, testudo? Era una disposizione, adesso mi aiuto con qualche immagine che poi condivideremo anche sui social. Ecco cosa c'entrava la tartaruga nel messaggio che vi ho mandato, perché qualcuno si sarà chiesto sicuramente, ma al pastore è partita la tartaruga su WhatsApp quando ha mandato il messaggio col testo di oggi? No, non mi è partita per sbaglio quella tartaruga, ma era un riferimento a questo. I militari romani si configuravano in battaglia in questa maniera. Quando la necessità in guerra lo richiedeva, si disponevano così, formando come una testuggine. Ora, Non vi voglio dire qual è la differenza tra testuggine e tartaruga, perché sarebbe un programma di divulgazione scientifica. Qui predichiamo il Vangelo. Si mettevano come una testuggine, come una grossa tartaruga. E quali erano i vantaggi di questa configurazione a testuggine? Erano almeno due. La prima era quella di avvicinarsi al nemico e di farlo in sicurezza. Quindi si avvicinavano alla linea di combattimento senza temere di essere colpiti, di essere feriti, perché erano come una grande corazza, tutti insieme, uno scudo accanto all'altro. Questo discorso è molto spirituale, non credete? Uno scudo accanto all'altro, uno accanto all'altro. Dio ci vuole così. Il secondo vantaggio era non solo l'avvicinarsi in sicurezza al nemico, ma anche di disorientare il nemico, perché finché questo schieramento non si disfaceva, non cambiava, il nemico non aveva idea di quanti soldati venissero incontro. C'era l'effetto sorpresa. Ora, nell'immagine qui abbiamo un certo numero di uomini, ma immaginate una testuggine più grande di questa, di quella dell'immagine, e quindi il nemico a un certo punto, quando si schieravano diversamente, cambiavano schieramento, i soldati rimanevano sorpresi, no? Dal loro numero, dal numero dei nemici, degli avversari. Ora, è un po' questa l'idea che troviamo in questi versetti. È questo di cui Dio ti vuole parlare. E Dio lo vuole fare stamattina sia in relazione alla Chiesa, come comunità cristiana, ma Dio sono sicuro che voglia parlarci anche in generale, per quanto riguarda l'unità in casa, a livello familiare. Valgono gli stessi principi di cui parleremo adesso, tra qualche momento. È la stessa cosa a livello di principi, a livello di insegnamento. Dio ci mostra stamattina come, se siamo uniti per Lui, siamo imbattibili. Nessuno ci può resistere, né il diavolo, né le tentazioni, né le seduzioni, né i motivi di scoraggiamento. Siamo invincibili contro le paure, siamo invincibili anche contro le delusioni. Se siamo uniti nel Signore, se siamo corpo a corpo, uno accanto all'altro, scudo con scudo, Dio ci garantisce la vittoria. Vuoi vincere? Nel nome di Gesù? Amen. Io voglio vincere. Ecco perché questo guscio, un grande guscio insieme. Ma andiamo al cuore di questo insegnamento di stamattina. Combattere insieme, perché? Sulla base di che cosa? Mi sono chiesto. E ho trovato tre spunti, tre motivi per i quali noi possiamo, dobbiamo, dovremmo combattere insieme nella volontà di Dio. Il primo motivo riguarda l'esperienza. L'Apostolo Paolo qui sta dicendo alla Chiesa di Filippi, tra l'altro prima Chiesa cristiana in Europa, Macedonia, Grecia, prima Chiesa nella nostra Europa. L'Apostolo Paolo sta dicendo a questi credenti: ricordatevi chi siete. È un fatto di esperienza. Ricordate, sta dicendo l'Apostolo, come siete venuti alla fede. E noi possiamo leggerlo. Come i credenti di Filippi sono diventati tali. Perché non si nasce credenti. Perché queste persone a cui scrive l'Apostolo erano semplici residenti nella città di Filippi. Ma a un certo punto credono. Abbracciano il messaggio del Vangelo, si ravvedono dei loro peccati, tornano indietro, seguono Dio, seguono la verità di Dio e lo fanno con tutto il loro cuore. Qual era l'esperienza dei filippesi? Avevano imparato cosa significava essere consolati da Dio. L'Apostolo Paolo qui dice: c'è qualche consolazione in Cristo. Siete stati consolati qualche volta dal Signore? Possiamo dire amen noi? Dio qualche volta ha curato il tuo cuore. Ora, se è stato così, se hai fatto questa esperienza, devi essere unito agli altri credenti. Se è stato confortato, il Signore qualche volta ha accarezzato il tuo cuore, l'ha fatto? E allora resta unito agli altri fratelli, le sorelle nel Signore, per fede. Comunione. Hai capito l'importanza, non solo razionalmente, del legame con Gesù? Allora stai unito, combatti insieme agli altri figli di Dio. Tenerezza d'affetto qui, abbiamo bisogno di tenerezza d'affetto. Mi sono chiesto cosa predicare la prima domenica dell'anno. Io penso che questo passo, questi versetti siano profetici per me e per voi. Abbiamo bisogno di questo, fratelli. Abbiamo bisogno di questo, la nostra Chiesa ha bisogno di questo. Tenerezza d'affetto. E in queste espressioni qui abbiamo l'idea, ho letto, di qualcosa di sussurrato all'orecchio. Una parola dolce. Questo dobbiamo fare gli uni verso gli altri. Dobbiamo essere teneri, affettuosi, l'uno verso l'altro. Se abbiamo una parola, dobbiamo usarla per incoraggiare, per aiutare, mai per ferire, mai per distruggere, mai per mortificare. Abbiamo bisogno, secondo questo testo, ancora attuale, di compassione. Compassione, soffrire con. Che quest'anno possiamo rivivere, possiamo realizzare in maniera nuova, rinnovata. Anche la compassione. La compassione l'uno verso l'altro. Qualcuno ha detto che delle volte spariamo sui nostri feriti. Ma non c'è esercito che spari sui propri feriti. E noi non vogliamo essere colpevoli di questa follia. Vogliamo curare i nostri feriti. Vogliamo soccorrere i nostri feriti. Signore, aiutaci a farlo. Quante ferite a causa delle parole, quanta guarigione a causa delle parole. Vero? Quanto siamo stati colpiti a causa di una parola detta male, col tono sbagliato, una parola di troppo, ma quanta guarigione Dio può portare attraverso la tua parola d'amore, la tua parola, come abbiamo letto, di consolazione, di conforto, di comunione, di condivisione, di tenerezza d'affetto, compassione. Quindi l'apostolo sta parlando di esperienze. Filippesi, ricordatevi chi siete, la vostra esperienza in Cristo, quello che avete realizzato fino ad oggi per essere uniti, per combattere insieme. Ma poi ci sono anche dei principi e sono caratteristici dell'apostolo Paolo. Paolo dice loro: rendetemi felice, mi fate contento, sia che io vengo presto a Filippi, sia che passerà del tempo, scrive l'apostolo, rendetemi felice, fatemi gioire. E ogni pastore gioisce di questo, ogni responsabile, ogni conduttore nella chiesa gioisce di questo, ma possiamo dire ogni padre, ogni madre, chiunque si prende cura di qualcun altro, ha a cuore qualcun altro, gioisce di questo. Uno stesso pensare. Quale pensiero? Pensiamoci per un attimo. Se dovessimo metterci d'accordo su un pensiero che unisca tutti, non riusciremmo mai ad essere uniti. Perché ognuno di noi ha il suo pensiero. E un proverbio dice che ogni testa è un tribunale. Ma quando invece abbiamo il pensiero cristiano, biblico, come pensiero comune, pensiero che ci accomuna, e allora è possibile stare uniti. L'amore, qual è l'amore che l'apostolo spera per questi credenti? È l'amore di Dio. Non il semplice amore, fai che lo faccio anch'io, salutami che ti saluto, invitami che ti invito, come meriti così faccio nei tuoi confronti. Questo non è l'amore di Dio, questo è l'amore comune, che non è amore, ma è convenienza. Invece l'amore di Dio va al di là dei meriti. Lo stesso animo, l'altruismo, lo stesso sentimento, e ne parla più avanti l'apostolo, stiamo per vedere, il sentimento di umiltà. Questo è il sentimento più importante che dobbiamo curare ognuno di noi personalmente. L'umiltà. Quest'anno curiamo in maniera speciale i sentimenti. Mi ritorna questo pensiero ultimamente, mi ritorna spesso, prima degli obiettivi i sentimenti, prima degli obiettivi familiari, personali, come chiesa, i sentimenti, cura i sentimenti, Non vogliamo solo occuparci di risultati, statistiche, obiettivi. Vogliamo che Dio modelli il nostro carattere, che ci possa formare come Gesù. Vogliamo essere dei Gesù, vogliamo ricordare Gesù. Quando parliamo, quando agiamo, gli apostoli parlavano e l'uditorio diceva: queste persone sono state con Gesù. Non ci sono commenti sul messaggio, non voglio sminuire l'importanza del messaggio che annunciamo, ma voglio far notare che in quell'occasione riconoscevano a Gerusalemme che Pietro e Giovanni erano stati con Gesù. Queste persone hanno frequentato Gesù. Fratelli, sorelle, questo, amici, questo si noti nella nostra vita. Chi mi conosce sa che amo l'organizzazione e solo una vita organizzata potrebbe essere la nostra vita, ma prima ancora dell'organizzazione, come sono ben organizzati, prima ancora, come amano Gesù. Come amano Gesù, perché ci sono persone molto più organizzate e ci sono persone e contesti che saranno sempre più organizzati di noi, e sarebbe una lotta contro il tempo, sarebbe una corsa tutta la vita, sempre col fiatone, cercando di emulare gli uni gli altri, di essere fotocopie gli uni degli altri. Oh, guarda lì, guarda quelle persone, guarda quel movimento, guarda quella chiesa. Fratelli, l'obiettivo nostro, quello che ci sarà chiesto un giorno, è: quanto somigli a Gesù? Amen, fratelli e sorelle. Possiamo camminare insieme in questo 2020? Amen. Come Gesù, come Gesù. Tutto il resto è complemento. C'è Gesù a casa mia? C'è Gesù a casa mia? Questa è la prima cosa. Com'è casa mia? Viene dopo. Com'è arredata casa mia? Viene dopo. Qual è la temperatura a casa mia? Viene dopo. Così in una chiesa. C'è Gesù? C'è Gesù, Signore? Aiutaci a ricordare che ci riconosceranno come tuoi discepoli dall'amore che abbiamo gli uni verso gli altri. Dall'amore che abbiamo gli uni verso gli altri. Oh, Signore, questo. Aiutaci a ricordare l'essenziale. Alcuni principi: io per gli altri, noi altri per me. L'apostolo Paolo qui sovverte molte idee popolari ancora oggi. Io per gli altri, io al servizio degli altri, non gli altri per me. Non vogliamo utilizzare gli altri. Non vogliamo servirci degli altri. Attenzione, è molto delicato il confine. Tra servire gli altri e servirci degli altri, certe volte è giusto qualche gradazione di colore. Stai servendo Dio? Stai servendo gli altri? O gli altri ti servono per raggiungere i tuoi obiettivi? Hai bisogno di qualcuno per raggiungere i tuoi obiettivi? Io voglio ricordare che il servizio vero per Dio è per l'umanità, per il prossimo, per i credenti, per chi stiamo pregando che diventino credenti, è servirli, servire. Dio al centro, un altro principio, io in periferia. Quanto egocentrismo c'è oggi? Quanta voglia di autorealizzazione c'è? Anche nelle chiese. Diventano popolari autori e oratori che puntano sulla realizzazione personale. Essere persone migliori, raggiungere i propri obiettivi. Tutto puntato su questo. Ma io leggo in questo passo che Dio deve essere al centro. E noi dobbiamo essere intorno. Noi dobbiamo essere periferia. Perché quando io divento centro storico, ribalto totalmente quello che è il piano di Dio per la mia vita. E lo so che queste parole possono far male, ma pastore, stamattina tu stai lanciando degli schiaffetti a destra e a manca. Vi assicuro una cosa, che quando il pastore lancia degli schiaffetti amorevoli predicando, ma perché è la Bibbia che parla, le mandibole gli fanno già male, perché ha ricevuto da Dio queste esortazioni personalmente. Un altro principio rivoluzionario, rendiamolo attuale anche oggi in questo 2020: gli altri, chi mi circonda, è migliore di me. Parli con qualcuno e hai l'idea che si senta sempre migliore di tutti. Lei ha capito, lui ha capito, loro hanno afferrato, loro si sono formati, loro hanno approfondito, hanno fatto delle valutazioni. Ma Dio, ferendo il mio amor proprio, mi dice questa mattina, mi ricorda, guarda che parti da questo presupposto, gli altri sono migliori di te. Gli altri sono migliori di te, devi imparare dagli altri. Umiltà. Anche le necessità del prossimo sono importanti, ultimo principio, e poi passo all'esempio finale di Gesù. Anche le necessità degli altri sono importanti, non sono le mie, non ci sei solo tu, non siamo sulla luna, non sei l'unico a essere atterrato, aver fatto l'allunaggio, non sei l'unico abitante, non sei l'unica abitante. Io voglio ricordare a me stesso stamattina che anche le necessità degli altri sono importanti, non soltanto le mie. Vogliamo quest'anno, in maniera concreta, chiederci cosa posso fare di più per gli altri, cosa posso fare di più per la mia famiglia, cosa posso fare di più per far andare bene a gonfie vele il mio matrimonio, come posso fare per migliorare il rapporto con i miei parenti. È facile dare sempre la colpa agli altri, è facile ricordare sempre gli errori degli altri, ma il Signore questa mattina ci dice di raccogliere una sfida spirituale, di metterci in discussione. Anche quello che dicono gli altri ha il suo valore. Ascolta, nella chiesa, in ogni altra sfera, al lavoro, nei tuoi studi. L'Apostolo parla dell'esperienza dei filippesi come credenti, parla di alcuni principi che ci aiutano a combattere insieme ad ogni livello, e poi gli esempi. Qual è l'esempio supremo? Ditelo voi. Gesù, sempre. L'esempio supremo è sempre Gesù. E qui ci sono 7 gradini in discesa e 7 gradini in salita. Gesù ci ha mostrato che per essere onorati da Dio bisogna scendere. Poi Lui ti porta al livello superiore. Quindi se vuoi crescere nel tuo percorso con Gesù, non seguire la rampa in salita, segui la rampa in discesa. Poi con l'ascensore di Dio salirai ai livelli superiori. Ma tu imbocca la rampa in discesa. Gesù si abbassa, lo dice l'Apostolo. Si abbassa come? Vediamo i gradini. Diventa uomo, primo. Rinuncia a se stesso, secondo. Si rende servo, terzo gradino in discesa. Si identifica con noi, quarto. Si umilia, 5. Sceglie l'ubbidienza, 6. Viene ucciso, 7. 7 gradini in discesa. La morte peggiore per me, per te. La morte più infamante, la morte più terribile, la morte più vergognosa è quella a cui Gesù è andato incontro per mostrarmi l'umiltà, non solo per offrirmi salvezza. E poi vediamo l'innalzamento. Elevato come nessun altro, primo piano nell'ascensore divino, innalzato come nessun altro. 2, un nome più importante di tutti. Terzo piano, continua a salire, Gesù continua ad essere innalzato, tutti in ginocchio davanti a Lui nei cieli, le sfere angeliche. Poi ancora, tutti in ginocchio, quarto, sulla terra, qui si parla di genere umano, gli angeli, gli abitanti della terra, del pianeta. Poi tutti in ginocchio sotto la terra, qui pare che ci sia un'allusione al, come dire, al soggiorno dei morti, alla vita al di là, o a quanti sono stati condannati da Dio giustamente, uomini o angeli che siano. Poi lingue che confessano il nome di Gesù, penultimo livello. E poi l'ultimo livello, il titolo di Signore. E per dei credenti di allora, Signore significava una sola cosa: Dio. Dio. Non c'era signor tale, signor tal'altro, come lo usiamo noi oggi. Ma qui il riferimento specifico è al titolo di Signore quanto alla sovranità totale da parte di Gesù Cristo. Il figlio di Dio ha rinunciato ad alcuni dei suoi diritti per amore nostro. E tu non sei volenteroso, o io non sarei volenteroso di rinunciare ad alcuni miei diritti perché Dio sia onorato, per il bene degli altri, per aiutare qualcuno, per fare la volontà di Dio. L'esempio è quello dell'umiltà. Umiltà, vogliamo chiedere questo al Signore questa mattina, sto per terminare. Vogliamo chiedere al Signore: Signore, aiutaci a curare i nostri sentimenti prima degli obiettivi, prima di quello che gli altri vedono, prima di quello che è misurabile e a livello umano, comune, consueto. Signore, vogliamo aver cura dei nostri sentimenti. Qui, come abbiamo visto in questi versetti, si parla dell'essere più che del fare, dell'essere. Signore, vogliamo essere come te, in famiglia, negli altri ambienti in cui viviamo, offriamo il nostro contributo, nella chiesa. Vogliamo essere come il guscio di una grande tartaruga, di una testuggine, uno accanto all'altro. Sosteniamoci a vicenda, preghiamo gli uni per gli altri. In questi giorni sento molto questo da parte di Dio, e ho voluto anche che si riportasse il 31 dicembre per chi c'era nel fondale, nel backdrop che abbiamo fatto, nelle card, segnaposto. Sento molto care queste parole: io ci sono, ce lo dice il Signore, Lui è con noi, io sono con voi sempre, tutti i giorni, fino alla fine. Ma vogliamo anche dirlo noi al Signore, vogliamo che gli altri lo percepiscano, vogliamo che la nostra famiglia lo senta, vogliamo che la nostra chiesa lo avverte, lo possa attestare, testimoniare. Lui c'è, è con noi, è dei nostri, combattiamo insieme, uno accanto all'altro, uno scudo accanto all'altro, saremo invincibili. L'apostolo Paolo dice, e termino, Filippesi, combattete insieme. Il combattimento che mi avete visto sostenere a Filippi in prigione per il Vangelo, state sentendo che anche probabilmente a Roma l'apostolo era in prigione, stava continuando a combattere. Ma quale incoraggiamento per l'apostolo era aver ricevuto la visita di Epafrodito, di questo credente di Filippi, forse il pastore della chiesa di Filippi, era stato inviato per incoraggiare l'apostolo Paolo. Ma che pensate, anche i pastori hanno bisogno di incoraggiamento. L'apostolo Paolo era stato incoraggiato, aveva ricevuto questa visita, aveva ricevuto anche dei pensieri, dei doni d'amore da parte dei credenti di Filippi, e aveva ringraziato Dio per questo. E la lettera di Paolo ai Filippesi è una card, è un messaggio, è un biglietto di ringraziamento, una mail, un WhatsApp, fate voi oggi. È un messaggio di ringraziamento a questi credenti: grazie, ma combattete uniti, stiamo uniti. Più avanti leggeremo di due donne di fede che avevano dato tanto. Dice l'apostolo: mi raccomando, assicuratevi che vadano d'accordo, per dire che i litigi ci sono sempre stati, le incomprensioni ci sono sempre state, fin dal primo secolo, fin dalle origini del cristianesimo, ma abbiamo i modi, i sistemi, l'aiuto per affrontare ogni disguido, ogni separazione, ogni distanza emotiva. E il Signore è con noi e vuole che combattiamo insieme per Lui. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore.